Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera carissimi amici per questo incontro, per questa catechesi del mese di giugno. Vorrei condividere con voi la sede che il Signore ci dona, vorrei condividere le aspettative che abbiamo tutti. Davanti al nostro cammino c'è la speranza cristiana, ma qualche volta anche noi siamo un po' come Giovanni Battista, dentro il carcere, sente parlare di Gesù. Allora mi piace questa immagine del Vangelo di Luca perché penso che possa aiutarci molto nel cammino della nostra fede. Perciò leggiamo il capitolo di Luca 7, versetti 18-23, che recita così. Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Chiamati quindi due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni Battista ci ha mandato da te per domandarti: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Carissimi amici, questi pochi versetti del Vangelo di Luca ci aiutano ad entrare in quello che vorrei condividere con voi, la speranza cristiana in Gesù, le varie modulazioni di questa speranza cristiana, come si esercita questa speranza cristiana, come vivere questa speranza, chi è Gesù per noi e quante volte questa fede in Gesù, unico Salvatore, quante volte questa fede in Gesù viene proprio provata, rafforzata. Mi sembra proprio che la fede nel Salvatore, in Gesù, debba per forza di cose conoscere momenti come questi che abbiamo commentato adesso del Vangelo di Luca. La fede nel Signore Gesù come unico Salvatore è una fede che non c'è una volta per sempre, ma è una fede che deve crescere sempre. Cresce con me, cresce con te, cresce con il nostro cammino, cresce con la nostra vita, cresce con il nostro cammino di preghiera, cresce con le nostre croci. La fede in Gesù, unico Salvatore, questo oggi vorrei parlare proprio di questo. Come si fa ad avere fiducia unicamente in Gesù? Anche a voi che state ascoltando, come posso veramente dire: tu Signore sei l'unico Salvatore della mia vita, non cerco più nessun altro, ci sei tu Signore, ci sei tu, basta, ci sei tu, ho fiducia in te. Capite che dire questo è una cosa più grande di noi, una cosa più grande di me, una cosa più grande di te. Come facciamo a dire: Signore sei l'unico Salvatore della mia vita? Che cosa ci permette di essere afferrati da questa certezza? Infatti il problema è tutto qui. Per cui potremmo anche scandalizzarci a volte. Il problema è proprio qui, che dire tu sei il Salvatore è un dono che mi fa Lui, è un dono di Dio, è un dono che mi viene, che io ricevo, se non mi scandalizzo, dice Gesù. Beati, è beato colui che non trova in me motivo di scandalo. Guardate che alla fine noi non crediamo nel Signore neppure per i miracoli. Qualcuno potrebbe anche non riconoscere i miracoli. E non pensate che gli uomini credano a Gesù come Salvatore del mondo per i miracoli che ha fatto Gesù. Non si arriva a questa fede netta, autentica, profonda, che dà pace, che dà sostegno, che ti afferra la vita, perché Gesù fa dei miracoli. Certamente i miracoli aiutano, ma abbiamo visto nel Vangelo, abbiamo visto come anche tutti i miracoli sono stati travisati. Chi non vuole credere non crede neppure davanti all'evidenza. Ma allora che cos'è credere? Come faccio a dire: mio Signore, mio Dio? Avete sentito qui cosa dice Giovanni Battista? Caliamoci un attimo dentro il contesto. Giovanni Battista si trova in carcere. ed è stato messo in carcere perché? Perché è l'esito della sua vita giusta, perché lui ha denunciato Erode che non poteva stare con la moglie, che non era la sua, Erodiade lo ha denunciato. Erode non voleva metterlo in galera, però è stato costretto perché è stato ingannato da Erodiade, dalla figlia. Ora si sta consumando questa tragedia di menzogna, di ingiustizia, si sta consumando nel carcere. Pensate l'animo di Giovanni Battista, che appunto è stato fedele fino alla fine alla sua missione, ha fatto e ha detto la verità, è stato veramente una lucerna, il precursore di Gesù, ma ora sta in carcere. La sua speranza, quindi, lui ha agito prima ancora di avere dei segni, ispirato, guidato dallo Spirito Santo, ha annunciato il Messia, viene dopo di me uno che è più grande di me. Questo è il dono, la forza dello Spirito Santo. Giovanni Battista ha fatto questo in tutta la vita, e quando è arrivato Gesù ha avuto il coraggio di dire: ecco l'agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio. Ora però qui Luca ci dice che Giovanni Battista sta attraversando un momento difficile, si trova in carcere, i suoi discepoli possono visitarlo. Cosa dice ai suoi discepoli? Andate, andate a vedere, andate, sento dire che Gesù il Nazareno compie dei miracoli strabilianti, sento dire che il Signore si comporta come si sarebbe dovuto comportare il Messia. Guardate quanto è bello, che delicatezza. Giovanni Battista non dice: ecco un'altra persona che dice di essere il Messia. Giovanni Battista lascia lo spazio a Cristo, a Gesù, e dice: andate a vedere, io non voglio che voi rimanete attaccati a me, andate a vedere se è veramente lui, domandategli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Vi prego di riflettere su questa, su questa domanda. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Qui Giovanni Battista fa qualcosa di veramente grande. Lui è un vero maestro. Lui è il vero maestro. Lui è il vero direttore spirituale. Lui fa capire ai suoi discepoli che la verità ultima non gli appartiene, ma lui la serve. Lui fa capire che lui è a servizio della verità, è a servizio di Dio, e fa capire ai discepoli che non devono vedere in lui un guru, non devono vedere in lui come se fosse Dio, ma lui dice ai discepoli, ha il coraggio di dire: andate da quell'uomo, da Gesù, e domandategli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Guardate, è di una bellezza unica. Veramente si rivela tutto il senso della vita di Giovanni Battista. Anche Giovanni Battista quindi ha una piccola, ha un momento di sconforto, ha un momento, un dubbio: chi è Gesù? Siamo veramente arrivati alla fine della storia, è lui, io ho vissuto per lui, sono in carcere per lui. Andate, andate a domandargli: sei tu colui che deve venire? È molto bello, perché capite che tanti di noi possono trovarsi nella stessa situazione di Giovanni Battista. Oggi ho voluto commentare questo Vangelo perché sento che molti di noi vivono questa situazione, molti di noi si sono trovati a guidare dei gruppi, dei movimenti, si sono trovati a guidare, ad avere un ruolo di responsabilità, si sono trovati ad essere evangelizzatori, si sono trovati magari ad indicare le folle: seguite il Signore, andate lì, seguitelo, fate queste cose che vi dicono, fate queste cose. Ma poi spesso dentro la Chiesa si incontrano momenti di delusione, allora quelle persone possono deluderci, anche quel gruppo, quel movimento, e allora io che ho indicato queste persone, io che ho detto a queste folle andate, mi domando: ma forse ho sbagliato, forse ho indirizzato le persone verso un luogo sbagliato. E guardate la delicatezza appunto di Giovanni Battista, che ha il coraggio di dire ai suoi discepoli: andate da lui e domandategli, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Perché vedete, carissimi amici, se dobbiamo aspettarne un altro, siamo tutti veramente messi male. Se dobbiamo aspettare un altro Salvatore, siamo messi male, tutti quanti. Se non è questo il Salvatore, se noi abbiamo sbagliato, se Gesù non è il Salvatore, veramente siamo messi male. E guardate qual è l'accusa di questo mondo contemporaneo. Il mondo contemporaneo non ci accusa più come una volta. Il mondo contemporaneo non si presenta a noi come un nemico da combattere. Il mondo contemporaneo oggi usa un'altra tattica. Lo spirito di questo mondo ci attacca in un'altra maniera. con l'indifferenza, con l'incredulità. E quindi ci fa sorgere questa domanda. Piano piano intacca le nostre sicurezze e ci viene a dire in maniera subdola: ma perché sei così esclusivo? Ma perché sei così assoluto? Ma perché continui a credere a Gesù come unico salvatore? Ma perché non ti accontenti di aver creduto a un'espressione della bontà di Dio? Ma perché non ti basta sapere che tu sei nato in questo paese che è l'Italia, sei stato battezzato, sei stato credente, però se fossi nato in India, magari saresti stato buddista, induista. Il mondo, piano piano, lo spirito di questo mondo ci fa, come ci fa Salvetico, ci dice: ma perché sei così assoluto? Ma perché sei così esclusivo? Ma perché dici che Gesù è il salvatore del mondo? Ma perché tu hai creduto veramente che Gesù è l'unica salvezza del mondo? Tu pensi che tutti questi uomini che vediamo in giro per le strade, nelle metropoli, tutti questi uomini si salveranno attraverso Gesù? Capite come ci sta tentando il mondo? Il mondo non si presenta più come un nemico da combattere, anzi, lo spirito di questo mondo è molto liberale, molto tollerante, tutto è possibile, bisogna essere aperti a tutti. Ebbene, pensate che questa era la stessa tentazione di Giovanni Battista, questa è la stessa tentazione che vivono in maniera molto forte i profeti. Pensate, tutti gli uomini di Dio, tutti i grandi uomini di Dio hanno avuto nella vita, prima o dopo, sempre questa tentazione. E qual è la tentazione più grande? Non è quella della carne, anche. Non è quella di vedere il diavolo, anche. Ma la tentazione più grande, quella sottile, dove lavora veramente il maligno, quella di farti pensare che tu stai sbagliando tutto. E quella di farti pensare elegantemente che tu stai sbagliando tutto, che tu hai portato la tua famiglia, i tuoi figli, i tuoi amici, i tuoi discepoli, in un terreno scivoloso, che tu ti sei ingannato e hai ingannato gli altri. Questa è la tentazione più grande, e penso che dentro il cuore di Giovanni Battista ci sia stato anche solo per un attimo questa tentazione, che lo ha messo, che gli ha fatto, lo ha fatto tremare. Ma allora io dove porto i miei discepoli se lui non è il Signore? Io ho speso tutto per Gesù, io ho speso tutto per lui, io ho vissuto con peli di animali, di cammello, nel deserto, io non sono stato a tavola con i potenti, io non sono compromesso con il potere di questo mondo, io ho annunciato la salvezza, io ho annunciato Gesù, ma ora mi trovo in carcere, il mondo mi ride, guardiamo il mondo che è attorno a noi, capite? Il mondo che è attorno a noi non sa che farsi nelle tue preghiere, nelle tue certezze. Il mondo che è attorno a te, il mondo attorno alla tua famiglia, attorno al tuo movimento, dove tu preghi, il mondo ti dice: sì, sì, hai fatto una bella preghiera, è bellissimo l'incontro di preghiera che hai fatto, sì, sì, è molto bello, però alla fine rimane qui, capite? Il mondo ti fa sentire che la tua vita di preghiera è come una bolla, rimane lì, però il mondo non si interessa di te. Il mondo non si interessa della tua preghiera, il mondo non si interessa della mediazione universale di Cristo. Allora tu rimani con la tua fede, carissimi amici, l'anima tante volte si trova di fronte a queste difficoltà, deve fare un cammino di fede e non deve cedere. Allora Giovanni Battista ci porta con lui, anche noi tante volte siamo come lui, anche noi magari nel mezzo del cammino della nostra vita, dopo aver fatto un lungo cammino di vita, dopo aver speso tutto per Dio, ci possiamo trovare di fronte a questa possibilità, ma è Lui, il Salvatore del mondo, Gesù. E allora, vedete, Giovanni Battista ha il coraggio di dire ai discepoli: andate da Lui, andate da Lui, Lui vi libererà da ogni paura. Domandateci, sei tu, dobbiamo aspettarne un altro. Capite, cari amici, perché se dobbiamo aspettare un altro Salvatore, cade tutta la struttura, l'impalcatura della nostra fede. Se dobbiamo aspettare un altro Salvatore, siamo fritti, siamo quelli che devono essere compatiti più di tutti, siamo veramente sfortunati. Se noi cristiani dobbiamo aspettare un altro Salvatore, siamo veramente i più sfortunati. E d'altra parte, guardate che cosa capita, che quando i discepoli vanno da Gesù, Gesù comincia a fare delle azioni straordinarie. Non tanto come risposta, ma proprio come l'agire della sua vita. Gesù compie quello che dice. Gesù è il Salvatore. Gesù è venuto per sollevare gli ammalati. Gesù è venuto per liberare tutti quelli che sono oppressi dal peccato e della morte. Gesù è venuto per liberare i prigionieri, per salvare, per dare la vista ai ciechi, per promulgare un anno di liberazione, per risuscitare i morti. E Gesù fa tutto questo. Di fronte ai discepoli di Giovanni Battista, Gesù allora compie queste opere. In quello stesso momento Gesù, dice l'Evangelista, nel momento in cui i discepoli di Giovanni Battista arrivano da Gesù e gli dicono che sono mandati da Giovanni il Battista, il precursore, cosa fa Gesù? Compie le opere. Nel momento in cui i discepoli gli dicono che Giovanni il Battista ha mandato i suoi discepoli, Gesù compie le opere, non vuole più parlare, perché sa che le parole possono confondere. Gesù non vuole convincerci con le parole, mai. Gesù non è uno che convince con le parole, Gesù non convince stando nelle conferenze, Gesù non convince i miei dubbi a forza di parole, Gesù non mi convince, non mi dà sicurezza con le parole, no, Gesù compie le opere. Vedete allora Giovanni, poi i discepoli che fanno questa domanda a Gesù, che è la domanda di Giovanni, ma che è anche la domanda tua, è la mia domanda, e tante volte anch'io gli pongo questa domanda a Gesù: Gesù, ma sei tu veramente il mio Salvatore? E Gesù come mi risponde? Con le opere. Gesù mi risponde con le opere. E in quel momento, in quello stesso momento, Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. L'opera. Dio agisce. Quando c'è il desiderio vivo di incontrare Gesù, quando noi abbiamo riposto in Gesù completamente la nostra vita, completamente, quando non abbiamo nessun altro Salvatore, quando abbiamo l'unico appiglio della nostra fede, Gesù, quando la mia vita, non abbiamo né argento né oro, ma ci affidiamo al Signore, la risposta del Signore non si lascia, non aspetta a lungo. Quando la mia vita è veramente nelle sue mani, ecco che il Signore può diventare e finalmente si dimostra come Salvatore, agisce, opera, fa quello che era previsto nell'Antico Testamento. Il Messia si sarebbe manifestato al popolo eletto attraverso queste azioni. E Gesù, quasi per ricordare quello che era scritto nelle promesse dell'Antico Testamento, Gesù dice ai discepoli, fa una lezione divina ai discepoli. Gesù apre la mente ai discepoli che da una parte hanno visto, ma potrebbero ancora non credere. Allora dice, guardate, vi sta capitando quello che è scritto nei profeti, il Messia si sarebbe dovuto manifestare così come oggi voi avete visto con i vostri occhi. Dite a Giovanni il Battista quello che avete visto con i vostri occhi, voi siete discepoli del mio precursore, io non vi mando a casa con delle parole, io non sono un parolaio, dice Gesù, io non vi mando, cari discepoli da Giovanni Battista, che si trova in quella situazione con delle parole vuote. Dite quello che avete visto, dite quello che opera, dite quello che avete visto, dite l'amore che toccate, dite quello che hanno visto i vostri occhi, quello che hanno toccato le vostre mani, dite l'amore che avete visto qui con me, dite l'amore che avete incontrato in Gesù. Io non voglio dare a Giovanni Battista una risposta diplomatica. Sentite quanto è bello quello che fa Gesù, perché capite che attraverso i discepoli c'è tutta la domanda, tutta la carica, tutta la fede, tutta la profondità di Giovanni Battista, che vede la sua vita ormai completamente compromessa nel Vangelo. La sua vita è tutta spesa per Gesù. Ha indicato il Signore come agnello di Dio, ma ora lui sta in carcere, quindi il fatto che lui è in carcere preme sulla sua anima. Ma se io avessi portato allo sbando i miei discepoli, se i miei discepoli ora si scandalizzano di me, se dovessero scandalizzarsi di me, e perciò guardate che profondità Giovanni Battista, manda i discepoli da Gesù. E Gesù risponde a questi discepoli come se rispondesse a Giovanni con tanto amore. Cosa gli dice? Guardate, dite a Giovanni Battista che quello che è scritto nell'Antico Testamento, dite a Giovanni Battista che tutte le promesse dei profeti, dite a Giovanni Battista che gli oracoli di salvezza dell'Antico Testamento si sono avverati in questo momento davanti ai vostri occhi. Dite a Giovanni Battista che avete toccato, avete visto, siete testimoni che la parola di Dio è diventata carne nella mia persona. Dite a Giovanni Battista che è accaduto questo. cosa è accaduto. Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. Bellissimo, Gesù termina così. Ai poveri è annunciata la buona notizia, dite che io sono venuto per tutti i diseredati, sono venuto per i poveri, per quelli che cercano la giustizia di Dio, per i figli di Dio, sono venuto per tutti quelli che non hanno nessun potente che li salva in questo mondo, sono venuto per quelli che non hanno nessun avvocato in questo mondo, per gli orfani, per i poveri, per i malati, per quelli che sperimentano la loro debolezza. Ditelo che io annuncio il Vangelo della salvezza ai poveri, annuncio il Vangelo, la buona notizia ai poveri, a tutti i poveri, come aveva promesso il Dio dell'Antico Testamento, e che queste parole si sono realizzate con me e si realizzano con me. Il Vangelo che io annuncio non è un Vangelo per un'elite, non è un Vangelo esoterico, non è un Vangelo per pochi eletti, il Vangelo che io realizzo nella mia persona è un Vangelo per i poveri e per quelli che stanno sotto il cielo, per tutti i figli di Dio, per quelli che sentono che la loro vita deve essere salvata, ma non solamente dalla malattia fisica, ma deve essere salvata dalla tristezza, dall'angoscia, dal non senso, dal nulla, dal nichilismo. Oggi Gesù direbbe ai discepoli, dite a Giovanni Battista che io dono un senso alla vostra vita, dite a Giovanni Battista che la vita va sempre, che la vita è bella sempre, dite a Giovanni Battista che quello che lui ha fatto per me gli sarà riconosciuto in cielo, dite a Giovanni Battista che la sua vita è una vita preziosa, dite a Giovanni Battista che io sono venuto per dare speranza a quelli che non ce l'hanno più, dite a Giovanni Battista che io sono venuto per dare la giusta importanza alle cose, per dire che le cose più piccole sono le più grandi davanti a Dio. Dite a Giovanni Battista che i poveri saranno i primi nel regno dei cieli. E così oggi il messaggio di Gesù suona veramente come una rivelazione, perché Gesù oggi viene a salvare proprio ciò che è perduto, ciò che è smarrito, ciò che è confuso, ciò che pensa che la vita non valga la pena di essere vissuta. Gesù viene verso di tutti, ma soprattutto verso quelli che pensano che nulla abbia un senso, che magari pensando alla vita passata da credenti, oggi che rischiano di non avere la fede, dicono ma che stupido ho creduto, che tristezza, non era vero neppure quello. Allora la vita non ha un senso, allora ci invecchiamo tutti senza un senso. Ebbene Gesù viene proprio per dire a tutti i nostri fratelli e sorelle che pensano che la vita non ha un senso, vengono a dire invece che la vita trova il suo senso in colui che si è fatto povero per noi. Dio si è fatto povero, Dio si è fatto nella storia non senso, Dio si è fatto senso facendosi paradossalmente non senso, Dio che è il senso ultimo della storia accetta le condizioni, accetta la forma del non senso, diventa lui il disgraziato, diventa lui il povero, diventa lui il crocifisso, diventa lui il malato, diventa lui l'escluso, diventa lui colui che è messo ai margini della storia, lui morirà fuori la città santa, diventa lui quindi il reietto, l'abbandonato. Perché? Perché Dio vuole salvare gli uomini dal di dentro e non dal di fuori. Allora dite a Giovanni Battista che avete visto tutto questo, avete visto che io sono il senso dei poveri, avete visto che io benedico i poveri, amo i poveri, sono con i poveri spirituali, i poveri materiali, i poveri nella malattia, i poveri di senso, i poveri che non trovano un motivo per vivere, diremo oggi, i poveri, i malati psichici, i malati di solitudine, i malati di affetto, i malati di amore. Tutti quelli che mendicano un po' di affetto, io sono con loro, andate e dite a Giovanni Battista che io sono con gli ultimi, io sono con quelli che quest'estate non potranno andare in ferie perché non hanno i soldi, io sono con quelli che non hanno nessuno che li saluta la sera, io sono con quelli che sono isolati da tutti. Andate a dire a Giovanni Battista che io porto un messaggio di vita agli ultimi, a diseredati. Andate a dire a Giovanni Battista che la mia vita è dare senso a quelli che l'hanno perduta. Andate a dire a Giovanni Battista che io desidero la gioia di tutti, specialmente dei più piccoli, che io voglio portare ai più piccoli l'annuncio della paternità, voglio portare la bellezza del regno di Dio ai più piccoli. Andate, andate a rassicurare Giovanni Battista. Chiedo un attimo di pausa alla regia. Bene, siamo tornati in linea, quindi continuiamo la nostra catechesi. Stiamo parlando dell'incontro tra i discepoli di Giovanni Battista e Gesù. Siamo nel capitolo 7 di Luca, dove appunto Giovanni Battista, che è in carcere, manda i discepoli da Gesù con la domanda: sei tu colui che devi venire o dobbiamo aspettarne un altro? E sappiamo che Gesù risponde ai discepoli con dei fatti, compiendo delle opere e attirando l'attenzione dei discepoli, quindi anche nostra, perché anche noi entriamo in questo Vangelo, e anche a noi Gesù ci dice: guardate, quello che si vedete è quello che era stato promesso, io sono il Salvatore del mondo, il Messia, sono venuto per portare un anno di grazia, per sollevare i poveri, per liberare i prigionieri, per annunciare a tutti i poveri la buona notizia a tutti. E questo potrebbe anche bastare, no? I discepoli potrebbero essere anche contenti. E i discepoli hanno avuto una risposta eccezionale, non potevano immaginarsi una risposta del genere. Ora che cosa potrebbe aggiungere Gesù? È stato straordinario quello che ha fatto di più di quello che si aspettavano i discepoli. Già quello che ha fatto potrebbe bastare. Ma in realtà Gesù va ancora più in profondità, perché se ci pensate bene, guardate che non basta neppure il miracolo, non basta neppure appunto i segni, non bastano, perché chi di noi non ha avuto tanti miracoli? Ci vuole proprio essere duri, di dura cervice, bisogna proprio essere ciechi per non capire che il Signore nella nostra vita ha fatto già tanti miracoli, ne ha fatti tanti, eppure vi assicuro che alla fine non crediamo neppure per questi miracoli, non bastano neppure i segni. I segni ci aiutano, ma non sono sufficienti. La fede deve attraversare che cosa, cari amici? Voi lo sapete, perché anche voi fate un cammino di fede. Voi che ascoltate lo sapete. La fede deve attraversare uno scandalo. Cioè la fede deve passare dentro uno scandalo. Deve conoscere lo scandalo. Deve conoscere, cioè, quella situazione dove il continuare a credere è uno scandalo. Continuare a credere è qualcosa che non viene riconosciuto da questo mondo, perché se tu credi perché Dio ti fa i miracoli, perché se tu credi perché hai visto che Dio ha guarito tanti ciechi, perché se tu credi perché Dio ti ha guarito tuo figlio, perché se tu credi perché hai visto che Dio fa mille miracoli, bene, io ti potrei dire: beh, che fede ci vuole allora, se tu hai tutte queste grazie, se tu ogni cosa che dici Dio ti risponde, allora non c'è bisogno di fede. Spiegami a me allora come mai Dio non mi fa queste grazie. Allora, che cos'è la fede? Certo, credere nei miracoli, ma i miracoli non bastano per avere fede. È l'amore di Dio il miracolo più grande. E il miracolo più grande è l'amore di Dio, quello che mi fa capire che Dio è veramente il Salvatore del mondo e quindi è il mio Salvatore. E non devo aspettarne un altro, è che Dio viene a salvarmi dentro la mia morte, non mediante, ma dentro la mia morte. Dio mi salva nonostante me, ma Dio mi salva dentro le mie debolezze, dentro il mio peccato. Dio mi viene a salvare e Dio entra dentro di me e Dio crea una situazione che potrebbe essere scandalosa per me, perché continuare a credere in certe situazioni della mia vita, della nostra vita, diventa uno scandalo per noi, per l'amor proprio, per la nostra razionalità, per il nostro sentire umano, diventa uno scandalo continuare a credere, diventa uno scandalo per me, per mio marito, per mia moglie, per i miei figli, per la mia comunità, per la mia parrocchia, diventa uno scandalo continuare a credere in certe situazioni dove tutto attorno è diventato macerie, aridità, dove dovrei scappare secondo il mondo, continuare a credere come ha fatto Giovanni Battista dentro il carcere, continuare a credere, questa fede è possibile solamente se il cuore è crocifisso con l'amore di Dio, è crocifisso nel Signore. Questa è la fede invincibile. Io credo non solamente perché Dio mi fa un sacco di miracoli. Io e te crediamo non solo perché Dio ci fa i miracoli, che ci potrebbe fare e non fare, ma io credo perché ha fatto dentro di me un miracolo grandissimo. Cioè Dio mi ha fatto sentire che la mia vita era macerie. Dio mi ha fatto sentire il vuoto, mi ha fatto sentire che io che io non sono nulla, che io ho bisogno di essere salvato. E Dio mi ha salvato attraverso questa mia umanità. Quindi non mi ha salvato facendomi sentire forte, un leone, una persona che non teme nulla, una persona che è un eroe, che vince sempre, che appena prega il Signore lo ascolta. Ma Dio mi ha salvato facendomi sentire che sono debole, facendomi sentire che io sono soggetto alla vulnerabilità, sono soggetto alla violenza, sono soggetto all'ingiustizia, sono soggetto al mio peccato. Io non sono un eroe, io non sono Superman. E perciò Gesù, con questa pagina del Vangelo, vuole liberarci dalla falsa credenza che avere la fede significa avere sempre Dio che ti fa tutti i piaceri come un bambino viziato. Dio non ti tratta come un bambino viziato, Dio non ci tratta come bambini viziati, Dio non ascolta le nostre preghiere per farci vedere che Lui è più forte, che noi abbiamo il Salvatore del mondo. No, Dio non ha fatto così con suo figlio. Dio ha permesso a suo figlio di fare la cosa più grande del mondo, di amarlo nella maniera più grande del mondo. Dio non gli ha fatto i regalini a suo figlio. Dio gli ha detto: sei veramente figlio, io sono veramente padre. Amami come figlio, io ti amo come padre. E Gesù l'ha potuto amare completamente come figlio, abbandonandosi completamente al padre. Se il padre avesse fatto un regalino a Gesù, avrebbe tolto a Gesù la possibilità di dimostrargli l'amore di figlio. Io oggi ti ho generato. Quando è stato generato il Signore? Quando ha dato completamente la sua vita sulla croce per amore del Padre? Io oggi ti ho generato, tu sei mio figlio per sempre, perché non mi hai trattenuto nulla dall'eternità e ora anche nella storia. Io oggi ti ho generato. La fede è sentire che l'amore di Dio ti genera oggi, e ti genera quando tu ti abbandoni completamente a Lui. Perciò con il figlio, il padre eterno, non ha fatto regalini, non ha fatto sconti. E così anche Giovanni Battista sperimenta le sorti del figlio. E così Giovanni Battista si trova in carcere. E così Gesù gli dice: guarda, dite a Giovanni Battista che io sto facendo quello che promessi, che i profeti avevano detto. Ma dite anche a Giovanni Battista, e lo dico anche a voi, è beato è colui che non trova né motivo di scandalo. Perché? Perché Gesù sta parlando della sua vita, sta parlando della sua passione, sta parlando del fatto che lui sarà un motivo di contraddizione, che lui creerà contraddizione, che la sua vita, la sua persona non sarà accolta da tutti, i vicini si allontaneranno, lui sarà una pietra angolare, per alcuni motivi di salvezza, per alcuni sarà invece purtroppo una condanna. Gesù non è venuto quindi per liberarci così, automaticamente, per farci vedere che Lui è più forte di tutti gli altri dei, che esiste solo Lui. Lui non è venuto per salvarci dall'esterno, ma per salvarci dall'interno. Lui ci sta salvando da dentro. Dice Giovanni Battista: sperimenta la tua piccolezza, sperimenta il male di questo mondo. Continua ad amarmi dentro questa tua situazione di povertà. Tu sei il povero, tu mi assomigli, Giovanni Battista. Tu sei in carcere per l'ingiustizia degli altri, ma tu stai salvando tutti attraverso il dono della tua persona. Tu stai facendo quello che farò io per tutti. Tu stai facendo quello che io farò per tutti, Giovanni Battista. Tu non ti ribelli, tu hai detto la verità, e per la verità sei stato condannato. Ora tu vivi in anticipo la mia beatitudine, Giovanni Battista. Non ti scandalizzare quindi di me. Anch'io, e tu lo sai, lo stai già vivendo, anch'io sarò crocifisso, anch'io sarò deriso, anche io sarò abbandonato da tutti. Mi viene da pensare veramente agli ultimi capitoli del Vangelo di Luca, quando si legge: quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo deridevano dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto. Dicevano: se tu sei re di Giudei, salva te stesso. Ecco, Gesù fa l'esperienza che, un'esperienza simile appunto, Giovanni Battista fa l'esperienza appunto che poi farà Gesù, di essere abbandonato, deriso, di essere attaccato da questa insinuazione: ma se tu sei il Messia, se tu sei Cristo, salva te stesso, salvati con la tua potenza, fa ora i miracoli che hai fatto sui ciechi, fa ora i miracoli che hai fatto sugli zoppi, fallo ora. E vedete, Gesù non fa ora quel miracolo lì, Gesù accetta lo scandalo, Gesù diventa lui il male, diventa lui l'oggetto di derisione, diventa lui, lo prende da noi, lui prende il male da noi e diventa lui l'oggetto di derisione, diventa lui, lo prende su di sé, perché lui è il figlio di Dio e perciò lui porta tutto il male del mondo che prende da noi all'interno del suo cuore benedetto e lo divora e lo ingoia con l'amore. Lui ama il Padre completamente, si abbandona e questo amore completo verso il Padre diventa la sua forza, diventa la sua forza. Allora lui diventa sulla croce la vera benedizione, da maledizione umana diventa la vera benedizione, lui che è morto come un maledetto diventa il benedetto per colui che non si scandalizza di lui, per colui che non si scandalizza di Gesù crocifisso, lui diventa il benedetto. Allora capite che se noi ci scandalizziamo di Gesù lo consideriamo ancora un maledetto, siamo ancora come quelli che lo deridono sulla croce, se noi non accettiamo le sofferenze, non accettiamo questo mondo, questa nostra vita, non accettiamo il nostro matrimonio, non accettiamo il nostro lavoro, non accettiamo la nostra storia, ci ribelliamo ancora una volta a Gesù, ci ribelliamo ancora alla sua morte, ci ribelliamo al suo modo di vivere, ci ribelliamo alla sua docilità, ci ribelliamo alla sua mitezza, alla sua bontà, ci ribelliamo, recalcitriamo, ma siamo scontenti e quindi siamo scandalizzati di un Dio così mite, di un Dio così povero, di un Dio che si abbandona sulla croce, di un Dio che non si ribella, di un Dio che non denuncia gli altri, siamo scandalizzati di un Dio che addirittura sulla croce dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Allora siamo scandalizzati anche noi, diventiamo puritani, diventiamo intellettuali, diventiamo persone che dicono: ma non si può accettare un Dio così, lo so anch'io che non si può accettare un Dio così. Lo so anch'io, mi scandalizza anche a me, scandalizzerebbe anche a me non mi va di morire ingiustamente, anche a me dà fastidio quello che vedo in tante persone, anche a me dà fastidio l'ingiustizia, anche a me dà fastidio il peccato, ma devo dire che nel mio cuore c'è già il peccato, l'ingiustizia, io sono peccato, io ho fatto il male, io compio il male, chi mi può salvare da questo corpo mortale? Ecco perché Gesù muore così. Muore come il maledetto, ma lui è il benedetto perché muore completamente aperto al Padre, prende questo peccato, prende il peso di questo mondo, prende l'ingiustizia, prende tutto ciò che è male, frutto del male e del peccato, lo attira sul suo corpo benedetto e ci salva dalla condanna del peccato e della morte. E Gesù ci salva così, per questo dice a Giovanni Battista, ai discepoli: beati quelli che non si scandalizzeranno di me, perché voi mi lascerete, non vi basteranno più i miracoli. Perché dice beati quelli che non si scandalizzeranno di me? È chiaro, perché neppure i miracoli basteranno, infatti sotto la croce ci saranno stati anche i miracolati di Gesù, quelli che poi lo hanno abbandonato, non bastano neppure i miracoli, per questo dice non vi scandalizzate di me, o credenti di tutti i tempi, Gesù ci sta parlando, o credenti di tutti i tempi, non chiedetemi di fare solo e sempre miracoli che soddisfano il vostro palato superficiale. Non mi chiedete di vedere sempre un cristianesimo forte, potente, non mi chiedete di essere il condottiero, un condottiero politico. Io voglio essere il re delle vostre anime, io voglio insegnarvi ad amare, io voglio insegnarvi ad amare come amo io voglio insegnarvi ad amare come amo io. E per amare come amo io bisogna che voi salite sulla croce con me, che voi diventate benedetti, bisogna che voi imparate a trasformare la maledizione nella vostra vita in benedizione. Per questo non vi scandalizzate di me, ma accogliete la mia persona. Io vi do la salvezza, ma ve la do come l'uomo crocifisso e risorto, come il Dio crocifisso e risorto. Non vi scandalizzate di questo amore debole, perché questa è la vera potenza di Dio. Io sono il figlio di Dio e sono il figlio per sempre di Dio, perché ho accolto tutto in nome di Dio, perché vi ho amati donando la mia vita e non mi sono ribellato al male, ma nella piena fiducia sono andato incontro alla morte, sono andato incontro al mio Padre per salvarvi da questa condanna. Non vi scandalizzate di me, non vi scandalizzate delle mie ferite, non vi scandalizzate dei poveri. I poveri li avrete sempre con voi, sono io che avete sempre con voi, i poveri ci saranno sempre, non vi scandalizzate di questo mondo, non vi scandalizzate della povertà di questo mondo, abbiate fede, leggete gli avvenimenti della vostra vita con fede, non vi scandalizzate, abbiate fede, voi vivete già dentro la mia carne, voi siete già in un mondo dove trapela, dove raffiora il mondo nuovo, dove affiora il mondo nuovo dello Spirito Santo. Voi siete già con un piede nella risurrezione, siete già sulla croce, voi siete già con me sulla croce, ma con me siete anche risorti, figli miei, perciò non vi liberate della croce, non buttate via la croce, non buttate via la vostra sofferenza, ma portatela con me, non vi scandalizzate. Ecco quello che ci dice Gesù, e mi sembra veramente molto bello questa sera. E per me questo è un messaggio di grande speranza, perché per tutti, capite, anche per tutti quelli che hanno fatto già un cammino di fede, sono avanti nella fede, per quelli che stanno camminando da tanti anni, che qualche volta potrebbero essere scoraggiati, potrebbero avere un momento come Giovanni Battista e dire: ma davvero ho fatto bene a seguire Gesù? Ebbene, Gesù ci dice: non vi scoraggiate, non vi scandalizzate, sulla croce sono fuggiti tutti, ma io lì ho salvato il mondo, non vi scandalizzate, anche voi, ci dice Gesù, anche voi state andando incontro a un tempo, a un mondo, a un tempo della Chiesa, dove molti si scandalizzeranno di voi, vi abbandoneranno, anche voi sarete la mia esperienza, ma voi non vi scandalizzate, continuate ad amare così, io ho vissuto per voi quello che voi vivrete in comunione con me. Grazie Signore Gesù per questa parola e prego il Signore perché tutti i radioascoltatori possano avere un motivo di speranza ascoltando questo Vangelo. Ora aspetto le vostre domande. Grazie.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, sono Angelina, parlo dalla provincia di Salerno.
Bene Angelina, dimmi.
Allora, ho ascoltato la catechesi quando ha parlato che Gesù ci salva nella nostra sofferenza. E questo è il problema che io non riesco ad accettare, cioè è nella sofferenza che c'è una ribellione dentro di noi.
Sì, sì, sì.
E come superare questa ribellione?
Grazie Angelina, hai aperto una finestra bellissima, bella. Preghiamo lo Spirito Santo perché ci aiuti a non essere sciocchi, banali, anche nelle risposte. E non voglio parlare tanto della sofferenza, però questo Vangelo ci fa capire appunto che nella sofferenza Giovanni Battista matura quella domanda, quindi stava soffrendo Giovanni Battista perché stava in una situazione non scontata, stava pagando per qualcosa che non aveva commesso, quindi sentiva l'ingiustizia su di sé e quindi domanda a Gesù: ma dobbiamo, sei tu veramente? E Gesù dice: sono io. Però Gesù dice anche: non vi scandalizzate di me, infatti Gesù sarà abbandonato, appunto. Allora, come si fa a non ribellarsi alla sofferenza? Non ci si può non ribellare subito alla sofferenza, perché è disumana la sofferenza. Eppure una vita senza sofferenza è ancora più disumana. Ma che significa non ribellarsi, Angelina? Non ribellarsi non significa non sentire la fatica, non significa non sentire l'ingiustizia, è chiaro? È un segno di normalità sentire l'ingiustizia, è un segno di normalità sentire la sofferenza. Però il Signore ci dice che in comunione con Lui, che l'ha vissuta per noi, in noi, con noi, prima di noi, Lui ha vissuto, ha preso un corpo da Maria per poter sperimentare quello che io vivo e tu vivi, Angelina, e vivono tutti i radioascoltatori. Lui ha voluto prendere un corpo da Maria per sentire con noi, per capire con noi, per vivere in noi quello che noi viviamo. Allora questa sofferenza non è più una cosa isolata, perché la viviamo in comunione con colui che ha assunto un corpo, la viviamo in comunione con colui che ha preso tutta la sofferenza del mondo, ha trasformato tutta la sofferenza. La sofferenza allora diventa un disastro se io la vivo isolatamente, Angelina, ma in comunione con Gesù io ho una strada aperta. In comunione con Gesù questa sofferenza mi viene dato da viverla con lo stesso spirito di Gesù. Con quello stesso spirito io vivo la sofferenza. Quindi la sofferenza in se stessa non può essere accentata né prima né dopo, ma dopo viene vissuta con uno spirito che ha il potere e l'ha fatto già Gesù, che ha il potere di trasformare la sofferenza. Allora la sofferenza viene liberata dal suo veleno, dal peccato che l'ha generata, dalla morte, da ciò che ha instillato la morte nella creazione, e diventa invece, nell'esperienza di unione a Gesù Cristo, un'occasione grandissima. In se stessa rimane sempre sofferenza, ma in comunione con Gesù, quella sofferenza fa sì che il mio cuore, la mia anima, si possa aprire incondizionatamente al Padre. Fa sì che io con Gesù possa dire: Signore, se tu vuoi, allontana da me questo calice, ma non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Ecco, io di più, angelino, non so dirti, perché nella sofferenza bisogna passarci tutti. Però so che tutte le anime belle sperimentano questo. So che il Signore accompagna sempre quelli che lo pregano con cuore sincero. E so che quando il Signore ti vuole far diventare proprio figlio, ti vuole proprio far sentire figlia, allora ti permette di fare la cosa più grande che un figlio può fare. Ti permette di fare la cosa più grande che una figlia può fare, che è quella di amare Dio in ogni situazione, di amarlo incondizionatamente, di sentirsi figlio anche nelle situazioni più estreme, dove tutto il mondo ti giudica, dove tutto ti direbbe di abbandonare questa filiazione. Ma il figlio invece nella sofferenza apre le braccia al Padre, e il Padre lo genera in eterno, dice la Scrittura. E questo è il dono più grande che il figlio fa al Padre e il Padre al figlio. Grazie Angelina.
Sì, pronto?
Sì, buonasera.
Sono Giuseppe da Giarre. Mi ha fatto bene a precedermi questa signora, perché fosse la mia, questa cosa che mi è venuta, diciamo, che fosse legata a questa cosa qui. E ho pensato io, finché sono in vita la mia anima è in pericolo, perché forse fa parte anche della vita, della paura, della sofferenza, ecco, proprio questa cosa qui, diciamo, volevo una risposta da lei, padre.
Sì, guardando quello che abbiamo letto, il Vangelo, e anche il fatto che Gesù è l'unico salvatore, ma io devo farne un'esperienza, capisci Giuseppe? E per me il pericolo è legato proprio al fatto che io potrei pensare: ma forse c'è un altro salvatore, ce ne sono tanti altri. E invece, se l'unico salvatore è quel Gesù che mi si è manifestato nella mia vita, ora come mi si manifesta Gesù? Amandomi sino alla fine, donando tutto sulla croce e poi risorgendo. Allora, che significa essere in pericolo? Essere in pericolo significa non riconoscere la profondità di questo amore. Io sono in pericolo se non mi lascio trasformare da questo amore, se non mi sento crocifisso con Lui, se non sono consepolto con Lui. Io sono in pericolo se la mia mente vaga, io sono in pericolo se guardo solamente le cose che non vanno, io sono in pericolo se non mi abbandono completamente a Gesù. Sì, finché siamo in questa vita non dobbiamo essere sicuri, non dobbiamo essere presuntuosi, troppo sicuri della nostra salvezza, ce lo dice San Paolo. Chi sta in piedi guardi di non cadere, ma nello stesso tempo non dobbiamo avere una paura continua, non dobbiamo vivere nella paura, perché l'amore perfetto, dice San Giovanni, scaccia il timore. Quindi che cos'è l'amore perfetto? L'amore perfetto ti toglie la paura, Giuseppe, ma l'amore perfetto è la carità del cuore di Cristo. L'amore perfetto è essere crocifissi per amore. L'amore perfetto è stare sulla croce e dare la vita. L'amore perfetto è l'amore di Gesù. E l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore dove agisce? Il timore agisce sempre sul fatto, ti insinua sempre il peccato, il diavolo, ti dice sempre: guarda che tu stai perdendo la tua vita, guarda che qualcuno ti sta rubando la vita e i tuoi anni migliori, guarda che con questa malattia non sarai più libero, guarda che saranno i tuoi anni futuri, sarai sempre solo. Ecco, il timore, il peccato ci insinuano che la nostra vita sarà uno schifo, che noi saremo soli. E quindi ci mette paura. Ma cosa ci risponde Dio? Che la mia vita è già tutta sua. Io sono già in Lui. Gesù si è abbandonato al Padre. Non ha pensato al suo futuro. Perciò non dobbiamo pensare troppo al futuro. Perché se pensiamo a quello che ci capiterà al futuro, ecco che abbiamo paura. Ecco che abbiamo paura di perdere tutto. Ecco che ci viene la paura. Ma Gesù ci ha insegnato un'altra vita. Che è quella di donargli tutto. Di donargli veramente tutto. E allora penso che non si tratta tanto di essere un eroe, di dire io non ho paura, io sarò sempre con il Signore, no, siamo deboli, non dobbiamo fare questi proclami, ma dobbiamo chiedere a Gesù la grazia di amare come Lui, di amare sempre dando tutto, di fidarsi sempre di notte e di giorno del Padre, di abbandonarsi a tutte le situazioni. Grazie Giuseppe.
Pronto, salve padre, buonasera, sono Massimo da Napoli.
Sì, buonasera.
Io sono una pecorella sparita.
Sì.
E la mia domanda è questa, se ogni maledizione la dobbiamo prendere come se fosse una benedizione.
Ogni maledizione, scusa?
Prendiamola come se fosse una benedizione. Queste sono le parole che mi ha detto.
Sì.
A te non sono io. Come posso io accettare la morte di un figlio?
La morte di un figlio? Sì, Massimo, ti ringrazio molto, porto davanti a Dio questo tuo dolore e puoi capire che qui siamo su un piano molto profondo, lo stai vivendo, la morte di un figlio non è una maledizione, ma siamo molto tentati a volte di vedere questo come tale. Il mondo stesso ce lo fa sentire come maledizione. Abbiamo visto quello che succede sotto la croce, no? Le stesse persone beneficate da Gesù sotto la croce gli dicono: se tu sei figlio di Dio, fa un miracolo ora, perché hai lasciato morire? Perché ti lasci morire? Perché ti lasci morire? Perché ti lasci morire? Perché ti lasci morire se tu sei figlio di Dio? E penso quello che puoi sentire tu, Massimo, penso quello che puoi sentire con questa esperienza che hai fatto, non so se tu stai parlando proprio della morte di tuo figlio, o comunque in ogni caso ci hai fatto capire perfettamente, se muore un figlio come si fa a sentirlo una benedizione? Io credo che questo non si può raccontare a voce, questo si può solo vivere. Nel Vangelo, mi sembra che questo sia il cuore del Vangelo, è morto il figlio di Dio. Dio non ha risparmiato la morte a suo figlio. E suo figlio è stato glorificato, e suo figlio ha glorificato il Padre. E allora questa morte, queste morti appunto non vanno liquidate con due parole, occorre molto silenzio, penso che occorre tanta preghiera. Penso che dal fatto che tu hai chiamato qui a Radio Maria perché il tuo cuore è già pieno di Dio e tu vorresti una risposta, ma nello stesso tempo la risposta ti ho già affidato. Tu senti che sulla croce c'è il senso ultimo di tutta la vita. E tu senti che se avrai consolazione per la morte di tuo figlio, l'avrai proprio da ciò che apparentemente ti ha straziato il cuore, che è la croce. Tu, Massimo, penso che senti misteriosamente che questa croce, non ti potrai mai allontanare da questa croce, perché tuo figlio sarà lì sempre, esaltato su quella croce che è tua, quella croce diventerà anche strumento di benedizione, quella croce sarà una benedizione. Io non so dirti né quando né come, ma sento che nel tuo cuore già c'è questa certezza, quella croce sarà la tua benedizione e tutto nella tua vita si trasformerà. Quindi io ringrazio il Signore per la fede che ti ha donato. Non voglio darti risposte banali, ma pregherò per te, Massimo. Penso che tutti i radioascoltatori pregheranno per te, perché veramente diventi una benedizione ciò che ti è capitato, per tutto il mondo, per te e per tutti. Guarda, abbiamo detto in parole molto povere, il cuore, il mistero del cristianesimo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque creda viva in eterno. Grazie Massimo.
Pronto?
Sì, buonasera. Buonasera.
Buonasera padre Massimo, mi chiamo Anna Maria, telefono dalla provincia di Cagliari. Ecco, io volevo chiederle questo, quello che ha detto, tutto quello che ha detto, anche le risposte che ha dato, io diciamo che sono d'accordo con tutto quello che ha detto. E il mio problema è questo, che non è un problema, naturalmente. Allora, quando io prego, perché diciamo sto facendo anche un cammino personale, no? Da molti anni. E allora io ho chiesto al Signore, ecco, aiutami nella sala della croce, ecco, perché io credo questo, che dobbiamo tutti comunque prima o poi abbracciare quella croce, perché Gesù ha detto prendi la tua croce e seguimi, no? Giusto, Padre Massimo? Pronto?
Sì, questo è il Vangelo, sì, dimmi subito,
ecco,
fammi subito
allora
la domanda.
Io, la mia domanda è questa. Ecco, io da quando appunto ho fatto, diciamo così, nel mio cuore, naturalmente davanti a Gesù crocifisso, questa preghiera, che voglio fare la sua volontà, cioè metterlo anche in pratica con la preghiera per tutti, facendo le cose, cioè cercando di viverlo il Vangelo, no? Però in questi ultimi tempi, sempre di più, quando prego mi emoziono talmente tanto che sudo completamente. Naturalmente questo è, diciamo, quando prego, perché quando ho finito il mio cuore è gioioso, io
sì,
so
sì.
Che il Signore mi ascolta,
sì,
non soffro tanto, ma forse non lo so perché, ma glielo sto dicendo col sorriso, no? Però soffro, forse perché io stessa ho detto, Signore, voglio farti compagnia sul Monte degli Ulivi, cioè così, non lo so, guardi, ecco,
sì,
vorrei
capire. Sì, sì. Ti ringrazio Anna Maria, Guardi, Anna Maria, io non conosco, non ti conosco, diciamo così, non conosco la tua vita, il tuo cammino spirituale, e quindi, ma hai raccontato di alcune situazioni nella preghiera che possono far pensare a tante cose. Comunque quando, penso che è nell'amore che uno sperimenta anche la possibilità di vivere la sofferenza in un modo nuovo. Perché poi la sofferenza si trasforma anche in amore, però appunto è meglio non parlare troppo di queste cose, perché sennò rischiamo di metterci dalla parte di quelli che Gesù ha condannato, che mettono dei pesi addosso agli altri e loro non li sfiorano neppure. I santi, il Magistero dei Santi ci parla molto, ci fa capire che l'amore si innerva con la sofferenza e viceversa, e alla fine tanti santi hanno pativano appunto di non morire, e vivevano così tanto, si immergevano in questa vita di Dio, così tanto, ecco, da vivere anche fisicamente a volte, no? La sofferenza del Signore, a volte vivevano questa sofferenza quasi fisicamente, ma credo che bisogna essere molto equilibrati e bisogna sempre amare la vita, e amare così tanto la vita come un dono di Dio, che alla fine il Signore può farti desiderare di pregare anche per tutti, può farti desiderare di pregare per quelli che non hanno fiducia, non hanno fede, sono poveri. Ecco, credo che questo il Signore lo possa fare, e a volte se trova delle anime delicate, delle anime disponibili, queste anime proprio nella via dell'amore cominciano a sentire la sofferenza in un modo nuovo, ma in un modo che non è appunto una cosa triste, ma una cosa che dà anche gioia, anche se rimane sofferenza. Grazie.
Pronto?
Sì, buonasera.
Sì, buonasera padre mio, che gioia. Allora padre, io da anni ho abbracciato la croce, ma devo dire che non l'ho neanche cercata, sono sincera, ma lui ha voluto così. Quello che maggiormente però mi procura sofferenza, non solo
dimmi subito, fammi subito la domanda.
Sì, quello che chiedo è che, intanto chiedo a lui e adesso chiedo a lei, la domanda è uguale, perché io ho un tal rapporto di intimità con lui, quindi l'ho anche umanizzato, gli chiedo spesso, io ho abbracciato la croce, vivo nella sofferenza, ma perché da sola? Io vivo da sola, non ho nessuno che mi dia una parola di conforto, di consolazione. Ecco, perché nella solitudine? Capisco che anche lui è stato abbandonato da tutti, ma io sono Silvia, non sono Gesù, io non ce la faccio da sola in questa sofferenza. e i miei perché, che so che lui non ama i perché. Lui dice: accettate e basta, se volete seguitemi, se mi amate seguitemi. Ma quello maggiormente, ripeto, che mi procura ancora più sofferenza sulle mie sofferenze, che sono soprattutto di carattere clinico, perché non sto bene di salute, è il non vedermi nessuno attorno, non avere una parola di conforto, di aiuto, fare delle grandi difficoltà. Non sono montagne, sono catene montuose le mie giornate. Perché? Perché sola? Perché sola? Perché il Cireneo, i Samaritani, dove sono? Dove sono? Difficilmente arrivano.
Sì. Ecco. Grazie, grazie, ti ringrazio. E penso che tu hai dato voce a tante persone che ci stanno ascoltando. È bello, Radio Maria, appunto, che attraverso le vostre domande molti è come se prendessero la linea, anche se non la prendono. E penso che sia oggi, se i radioascoltatori potessero dire: confermo quello che dice la Signora, avremo un coro grandissimo. Quello che tu hai detto lo vivono in tante persone. E ti assicuro che anche per me a volte è motivo veramente di riflessione. Davanti a Dio mi domando: perché, Signore? Anch'io me lo domando tante volte. Poi mi tuffo di nuovo nella Scrittura, nei Vangeli, nell'esperienza di Gesù, e mi accorgo che questa solitudine è quasi l'habitat di Gesù, perché Gesù è stato con tutti, ha vissuto in comunione con il Padre, con i fratelli, ma questa comunione non è mai banale, è una comunione che lascia il posto anche a una certa solitudine. C'è una solitudine che non è mancanza di comunione. Io penso di poter dire che la tua solitudine non è mancanza di comunione con Dio, con i fratelli. Tu non senti la comunione a un livello esterno, tu non vedi gli uomini, non vengono verso di te, non ti sollevano apparentemente, però dietro questa mancanza di consolazione mi sembra, e lo dico in punta di piedi, che Dio ti stia dando la consolazione più grande, perché Dio ti sta dando la fonte della consolazione. Gesù ti sta dando suo Padre, Gesù ti sta dando la fonte di ogni consolazione. Quindi è vero, ti sono tolte tutte le consolazioni umane, però si apre una fessura infinita su di te, che è quella del Padre. È Gesù che sta pregando, sta soffiando lo Spirito dentro di te, Gesù che sta vivendo in te, con te, per te questa situazione, ti apre al grande, alla grande consolazione che è quella del Padre. E quindi mi sembra che anche nella tua testimonianza ci sia una profondissima esperienza di fede, e credo che tu abbia il diritto, devi farlo sempre, dire perché, perché, sapendo comunque questo perché cade nello stesso cuore del Signore, che l'ha vissuto prima di te, che l'ha vissuto con amore, e Gesù si è rivolto al Padre, appunto. Allora questa mancanza di comunione non è mancanza di comunione, in realtà. Io credo che sia il principio di ogni comunione. Questa solitudine è il principio di ogni comunione. Questa solitudine è per sprofondare nel cuore del Padre, per sentire che hai un papà in cielo e in terra, che si prende lui in Gesù cura di te. È la via dell'amore pieno. È la via dell'amore pieno, è quello che il Padre ha fatto con Gesù. E penso che lo fa con tutti i figli che vogliono conformarsi a Gesù. Tutti quelli che vogliono conformarsi a Gesù sentono quello che Gesù ha vissuto. Grazie, grazie molto per la tua testimonianza.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera padre, sono Silvana. Una domanda. Sì, sì. Io ho sempre pensato, leggendo quando Gesù suda sangue nell'orto degli ulivi, che questo succeda perché come uomo si è sentito straziare proprio dal capire la sofferenza che provano tutti gli uomini in certi momenti della loro vita, e questo gli è diventato quasi insopportabile, tra virgolette. Volevo sapere se è un'interpretazione legittima, perché succede anche a me di stare tanto male per le sofferenze degli altri, se è legittimo quello che penso, ecco.
Silvana, ti ringrazio anche te, perché state dicendo cose belle, molto belle. Ma io le riporto tutte nel testo di questa sera, no? Giovanni Battista si trova in carcere perché ha detto la verità, no? E si trova in una situazione scomodissima, quindi chiede a Gesù: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Così anche la tua domanda la metto su questo orizzonte: ma che senso ha questa sofferenza, Signore? ma si può soffrire così tanto? Che senso ha sudare sangue? Che senso ha sentire una spada che ti trafigge il cuore? Non bastava che l'avessi sentito tu, Gesù. Che senso ha? Quanta sofferenza dovremmo vedere nel mondo? Quanta sofferenza dovremmo portare ancora? Quanti bambini innocenti dovranno morire ancora? Queste domande si sollevano dalla terra, capisci? Si sollevano dalla terra, sono tante. E quindi si può sentire, Gesù ha potuto sentire la sofferenza così forte da quasi da sentire un disgusto, da sentire proprio da sudar sangue? Certo, fisicamente, è stato coinvolto. Gesù non ha mai accettato, non ha mai amato la sofferenza. E pensate che significa aver portato la sofferenza di tutto il mondo, il male di tutto il mondo. E quindi Gesù ha sentito, chiaramente, ha sentito di non farcela più. Perché ci scandalizziamo di questo? Gesù è vero Dio, ma è anche vero uomo. E tutti gli uomini prima o poi fanno esperienza di non farcela più. È troppo grande il dolore. Signore, se tu vuoi, tu puoi allontanare questo calice, ma non sia fatta la mia, ma la tua volontà. E Gesù ha superato quella crisi fortissima, abbandonandosi, guardando l'amore del Padre e sapendo che questa sofferenza accettata sarebbe stata la salvezza di noi, tutto il mondo. E così, anch'io faccio così, nel mio piccolo, anch'io sì. Certe volte si sente un punto in cui la sofferenza è sempre impossibile superare, è impossibile. Senti proprio di finirla, di non farcela più. Mi è capitato, noi sacerdoti abbiamo questa grazia di confessare. E quando confessiamo riceviamo la testimonianza di tante persone che vivono esperienze veramente di amore altissimo e dove vivono queste esperienze come tu hai descritto, no? Si può soffrire fino a questo punto? Sì. A volte senti che se la sofferenza dovesse durare ancora un giorno in più, tu moriresti. Si può fare questa esperienza? Ti dico di sì. Avvalorato da queste testimonianze, soprattutto dal Magistero dei Santi. A volte si può sentire benissimo che se la sofferenza durasse anche un'ora in più, tu moriresti. Sì. Sì, si può sentire. È talmente concreto l'amore di Dio, è talmente incarnato l'amore di Dio in Gesù, che quello che ha vissuto Gesù lo puoi vivere anche tu. Però questo non è motivo di disperazione, ma questa è una possibilità la più grande che Dio ti dà per diventare figlia, per abbandonarti completamente al Padre. Grazie Silvana. Bene, mi dicono che è l'ultima telefonata, perciò vi saluto. Saluto quelli che stanno per andare in ferie, sono finite le scuole, e prego per voi, preghiamo gli uni per gli altri, spero che nessuno si allontani da Dio, specialmente nei momenti difficili, ma abbia il conforto della preghiera di tutti noi, perché possiamo aiutarci tutti e diventare veramente sempre di più figli attraverso la sofferenza. E perciò chiedo alla Madonna di benedirvi tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci sentiamo allora al prossimo mese. Grazie a tutti i radioascoltatori di Radio Maria.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.